È una visita molto importante, credo però che più che rafforzare i rapporti tra i due paesi, che difficilmente diventeranno due fortissimi alleati, principalmente perché l'Arabia Saudita non sarebbe molto contenta del fatto che l'alleato sunnita egiziano va a braccetto troppo calorosamente con l'Iran sciita, ma soprattutto è un incontro importante per i due protagonisti, il presidente Ahmadinejad e il presidente Morsi, entrambi in grande difficoltà, sia in casa che sul piano internazionale. Ahmadinejad va a raccogliere al Cairo la dimostrazione che può non essere isolato. Ahmadinejad ha problemi non soltanto come presidente iraniano su scala internazionale, ma anche all'interno, perché non va più molto d'accordo con la Guardia Rivoluzionaria. Per quanto riguarda il presidente Morsi, affronta parecchie difficoltà: l'opposizione interna che ormai è in piazza da circa due mesi, le violenze che stanno prendendo un po' la mano, poi anche l'economia, il prestito del Fondo Monetario Internazionale di cui il paese ha bisogno, la difficoltà da una parte di ammiccare alla pancia religiosa e conservatrice del paese, l'altra comunque di assicurarsi una credibilità sullo scenario internazionale con l'Occidente.
Egitto e Iran hanno due posizioni divergenti sulla Siria. Come sarà possibile, secondo te, mettere insieme la politica di appoggio ad Assad da parte di Ahmadinejad e quella filo resistenza invece di Morsi?
Guarda, secondo me proprio la necessità reciproca che hanno l'uno dell'altro, cioè di accreditarsi come leader di due paesi estremamente importanti nella regione, può far chiudere un occhio a entrambi. E già quest'estate, quando Morsi è andato a Teheran, fece il famoso discorso molto filo resistenza anti-Assad. L'Iran fu assolutamente spiazzato in un primo momento, però poi dopo ha chiuso un occhio su quella cosa lì. Cioè Ahmadinejad ha preferito dire: va bene, la posizione di Morsi è filo ribelli, mi interessa meno rispetto al fatto di poter avere un partner in questo momento. E la stessa cosa vale per quanto riguarda Morsi, che infatti, pur essendo fortemente a favore dei ribelli, ha sempre tenuto una distanza dall'ipotesi di intervento esterno che per sostenere l'opposizione siriana.
Altro argomento assolutamente delicato è ovviamente il rapporto con Israele. Sappiamo che il Cairo e Teheran non hanno più rapporti diplomatici proprio da quando l'allora presidente Sadat, siamo nel 79, firmò un accordo di pace con lo Stato ebraico. Da questo punto di vista ci sarà un accordo?
Qui le agende divergono e parecchio, nel senso che per l'Iran l'arcinemico sionista è quasi una ragione d'esistere, mentre Morsi, nonostante siano venuti fuori le sue affermazioni contro Israele, il diritto di esistere, eccetera, eccetera, di solo pochi mesi prima che venisse eletto, però si sta muovendo o sta cercando di muoversi in maniera molto pragmatica. Quindi da una parte ha bisogno dell'Iran, perché questo fa vedere al Medio Oriente che l'Egitto è potente, dall'altra ha bisogno dell'Arabia Saudita, che pure essendo sunnita è quella che insieme al Qatar gli garantisce parecchi investimenti, dall'altra ha bisogno degli Stati Uniti, che quattro giorni fa gli hanno consegnato quattro jet F-16 come promesso, dall'altra ha bisogno anche di Israele, e non tanto per il trattato di pace e non tanto per i palestinesi, quanto per la garanzia del Sinai, che è completamente fuori controllo e su cui Israele e Egitto stanno collaborando e parecchio.
Al Cairo è presente anche il presidente turco Gül, che firmerà importanti contratti. Quanto possono aiutare tutti questi rapporti di Morsi con gli altri capi di Stato l'economia egiziana?
I rapporti con il mondo sono importantissimi. Quando dicevo prima che Morsi sta cercando di muoversi in maniera pragmatica, volevo dire che cerca di tenere una staffa con l'Iran che potrebbe garantirgli una fornitura di gas e di olio che servirebbe a Morsi e servirebbe a Teheran per aggirare l'embargo internazionale. Ma nel frattempo Morsi è andato in Cina, quindi ha da agganciare importanti rapporti commerciali con la Cina, è andato in Germania dalla Merkel dopo essere stato in Italia, quindi sta lavorando sul fronte europeo con l'America, lo sta facendo dall'inizio, sta cercando di muoversi in maniera pragmatica proprio per questo, perché il vero tallone d'Achille dei fratelli musulmani, che hanno preso il potere dopo la loro intera esistenza passata all'opposizione e in clandestinità, è proprio l'economia, tant'è vero che molti analisti in questo momento dicono che anche l'opposizione egiziana è estremamente immatura, perché se invece di stare continuamente in piazza lasciasse governare i fratelli musulmani, li vedrebbe cadere su quello che è in questo momento il problema più serio dell'economia, ossia al 60% della popolazione ha meno di 30 anni, tassi di disoccupazione che sfiorano il 40%, il turismo, che è una delle cinque voci più importanti del paese, che è calato del 70%, e soprattutto con un paese in mossa, l'incubo del prestito di 4,8 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale, che verrà solo a condizioni di tagli pesantissimi, tagli che si può permettere solo un presidente che ha un grande consenso e non un presidente che da due mesi ha le piazze piene.